Buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati al nostro podcast Scuola 4.0, come cambia l'apprendimento. Siamo molto felici di poter iniziare ad affrontare un tema che sta a cuore a moltissimi docenti e non solo, che è quello in generale dell'apprendimento delle lingue nelle scuole italiane, ma più in particolare, come vedremo grazie all'ospite di oggi, di alcune metodologie particolari che si rivelano molto efficaci, che sia io che Luisa, fra l'altro, abbiamo avuto il piacere di utilizzare nella nostra carriera di insegnante. Allora, rompiamo gli indugi e innanzitutto diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è Letizia Cinganotto, che è docente di didattica delle lingue presso l'Università degli Stranieri di Perugia ed è stata in passato ricercatrice presso l'INDIRE, ma chi frequenta il mondo della scuola soprattutto la conosce perché è sicuramente una delle massime autorità in Italia riguardo al cosiddetto CLIL. Ecco, partiamo subito da questo, Letizia. Innanzitutto benvenuta. Che cos'è il CLIL?
Intanto grazie, io vi ringrazio per questo invito, è anche troppo buono, insomma, grazie, veramente sono onoratissima di essere qui con voi e un benvenuto a tutti i nostri docenti che sono qui con noi ascoltatori. Allora, intanto diciamo il CLIL, l'acronimo CLIL è abbastanza ormai diciamo popolare nelle nostre scuole ed è un acronimo di matrice anglosassone, Content and Language Integrated Learning, quindi l'integrazione di contenuti disciplinari e lingua veicolare, lingua straniera veicolare, quindi diciamo è l'apprendimento di contenuti di discipline umanistiche o scientifiche in lingua straniera, diciamo veicolare, quindi la lingua, lo strumento comunicativo, lo strumento per l'apprendimento è una lingua diversa dalla, diciamo, lingua di provenienza. L'integrazione vuol dire che praticamente il focus è sull'apprendimento, quindi sulla non tanto sull'insegnamento quanto sull'apprendimento, quindi sullo studente che è il protagonista delle scelte formative dei percorsi e attraverso tutta una serie di tecniche didattiche, molte mutuate dal mondo della didattica delle lingue, dal mondo della didattica dell'educazione linguistica, che proprio mirano a rendere appunto lo studente attivo attraverso una partecipazione consapevole, interattiva, anche attraverso attività collaboratoriali, attività di gruppo, attività quindi collaborative e quindi diciamo che è una metodologia che mira proprio a rinnovare un po' la didattica anche disciplinare in generale. Quindi diciamo che anche in passato molti docenti di appunto discipline STEM, discipline anche umanistiche che hanno frequentato i corsi CLIL, che quindi poi si sono appunto cimentati con questa metodologia, hanno testimoniato proprio di aver scoperto un mondo nuovo, di aver scoperto nuove metodologie, nuove tecniche, strategie didattiche molto, diciamo, coinvolgenti e quindi da un forte potenziale formativo, che hanno poi applicato anche nella didattica della loro disciplina, nella L1 stessa, in italiano stesso. Quindi diciamo questo è stata una grande, come dire, una grande scoperta che per molti docenti di discipline umanistiche o diciamo STEM. Faccio questa precisazione perché secondo le politiche, diciamo, educative e linguistiche del Ministero dell'Istruzione e del Merito, praticamente il CLIL si applica solo appunto a quelle che sono definite le discipline DNL, cioè disciplina non linguistica, quindi appunto STEM, scienze piuttosto che biologia, fisica, eccetera, oppure le humanities, quindi storia, filosofia, geografia, eccetera, ma non le discipline linguistiche, quindi non per esempio le lingue, non la letteratura, non le lingue classiche, quindi per esempio appunto il latino, il greco. Anche se per esempio ci sono programmi molto interessanti come quelli della GCSE di Cambridge, dove c'è Latin in English, che per esempio è assolutamente un programma fantastico, ma secondo appunto le politiche linguistiche ministeriali non è diciamo considerato CLIL. Tra l'altro, proprio a proposito di politiche linguistiche italiane, diciamo che la nostra situazione è una situazione, diciamo così, privilegiata, che ci è stata anche riconosciuta, apprezzata proprio dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa, anche nella recente raccomandazione del 2019, come una sorta di diciamo studio di caso, di eccellenza, e c'è proprio uno specchietto con questo studio di caso nella raccomandazione, dove c'è proprio il riferimento al Clean Italy. Tra l'altro ho anche l'onore di essere citata con il mio articolo, perché praticamente abbiamo proprio diciamo così fatto una sorta di gesto eroico, in quanto con una legge di riforma, che è la legge diciamo Moratti del 2003, poi con i decreti attuativi di Piero 88-89 del 2010, abbiamo reso obbligatorio il CNIL in un determinato ordine di scuola, che è la scuola secondaria di secondo grado. Come sappiamo, i licei e i tecnici, con delle differenziazioni tra licei linguistici e altri licei, ma quindi in forma obbligatoria, cosa che non è diciamo così scontata a livello internazionale, anzi proprio a livello europeo siamo tra i pochi paesi ad averlo appunto introdotto con una legge di riforma in via diciamo ordinamentale obbligatoria. E l'altro aspetto che ci riconoscono a livello appunto di Commissione Europea e di Consiglio d'Europa è il carattere inclusivo e democratico che abbiamo appunto dato a questa riforma, nel senso che mentre in molti paesi i corsi CLIL sono diciamo aperti solo previo test diciamo di livello di competenza linguistica, quindi se gli studenti hanno un livello un determinato livello, che magari insomma dal B1 B2 in su, sono ammessi ai corsi CLIL, altrimenti no. Invece ovviamente, come sappiamo, nelle nostre classi dove è attivato l'insegnamento CLIL, quindi c'è il docente appunto formato, il docente CLIL che eroga diciamo i moduli, perché sappiamo che secondo la nostra normativa non è obbligatorio ovviamente l'insegnamento di tutta la materia, tutto l'anno in lingua straniera, ma attraverso un approccio modulare, granulare. Però laddove sia appunto attivato l'insegnamento CLIL, ovviamente è rivolto a tutti gli studenti della classe, con gli opportuni percorsi di personalizzazione e di individualizzazione che sappiamo essere ovviamente comuni alla funzione docente in generale. E quindi questo diciamo un po' il nostro vanto. Tra l'altro, proprio recentemente, nel giugno del 2022, il Ministero dell'Istruzione, ancora solo il Ministero dell'Istruzione e non del Merito, praticamente aveva lanciato già un nuovo decreto, un decreto proprio sul CLIL, che praticamente addirittura ampliava il raggio d'azione, includendo anche il primo ciclo. E quindi in questo decreto sono previsti dei percorsi formativi rivolti sempre ai docenti di NL, ma non solo appunto della scuola secondaria di secondo grado, ma anche della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e persino, grande novità, della scuola dell'infanzia. Quindi diciamo l'Italia ha un po' questo pregio di credere nel CLIL, di quindi averci, come dire, creduto sin da questa riforma del 2010, di continuare a crederci, ma tra l'altro proprio sul campo, nonostante le grandi difficoltà che in molti casi sappiamo essere soprattutto legate alla formazione dei docenti, sappiamo proprio sul campo che esperienze, progetti CLIL, attività CLIL, anche durante per esempio il periodo della pandemia, sono stati davvero un'eccellenza della nostra scuola. E proprio durante il periodo emergenziale abbiamo per esempio lanciato, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con l'ispettrice Rangé, che probabilmente tutti voi conoscerete, e in collaborazione anche con la Commissione Europea, un sondaggio ai docenti appunto di lingue CLIL italiani, proprio per comprendere alcune loro percezioni, alcune testimonianze rispetto un po' alla didattica delle lingue in senso più ampio e anche al CLIL. E proprio da questo sondaggio, il cui report è pubblicato sul sito dell'Indire, è emersa questa eccellenza, questa volontà intanto di continuare appunto nonostante la pandemia, le modalità diciamo ibride, inizialmente solo appunto remote, solo insomma a distanza, poi miste, ibride eccetera, ma i docenti CLIL appunto hanno continuato portare avanti appunto la metodologia CLIL, addirittura poi attraverso proprio tutta un'ampia gamma di tool, di repository, di strumenti digitali che per molti docenti erano ovviamente già una come dire, uno strumento quotidiano, ma per altri ha rappresentato un po' una scoperta a volte forzata legata appunto all'emergenza pandemica, ma che rappresenta un po' il valore aggiunto. Infatti anche molto prima dell'epoca emergenziale, la Commissione Europea ha pubblicato un bellissimo rapporto dal titolo CLIL e CALL, quindi CLIL e CALL, che è Computer Assisted Language Learning, quindi l'uso delle tecnologie del computer, ma delle tecnologie in generale, per aumentare e intensificare l'efficacia degli apprendimenti linguistici e CLIL, e quindi proprio per mettere in luce il valore aggiunto delle tecnologie per la metodologia CLIL. E diciamo che appunto durante la pandemia lo abbiamo tutti fatto in maniera più o meno consapevole, più o meno volontaria, ma era spesso una scelta forzata, ma poi appunto per molti di questi docenti si è rivelata una scoperta sicuramente di successo che ci auguriamo possa essere la sorta di appunto di valore aggiunto anche del presente e dei futuri scenari educativi.
Mi sembra che hai messo molte cose interessanti sul piatto. Un argomento in particolare che mi interessa anche per far capire ai nostri colleghi docenti e a tutti coloro che operano nel mondo della scuola: perché secondo te, andando proprio all'osso, è utile insegnare in maniera integrata contenuti e lingua piuttosto che ricorrere al classico insegnamento tradizionale delle lingue come si faceva nelle nostre scuole? Che cosa aggiunge secondo te il CLIL all'insegnamento delle lingue, all'apprendimento delle lingue?
Sì, allora diciamo innanzitutto ovviamente noi non togliamo nulla alla didattica delle lingue, alla didattica delle lingue straniere, perché sappiamo, intanto facciamo questa piccola premessa, che il CLIL non è solo per l'inglese, no? Allora il CLIL è stato proprio a livello internazionale, quindi Consiglio d'Europa, Commissione Europea, la spinta è proprio verso il plurilinguismo, quindi la possibilità di appunto apprendere contenuti disciplinari in altre lingue oltre all'inglese. Tra l'altro c'è un acronimo che è un po' poco noto, che si chiama, che è l'acronimo LOTE, che è praticamente Language Other Than English, proprio CLIL LOTE. Tra l'altro c'è un bellissimo progetto Erasmus che stiamo conducendo proprio in questo periodo, che è proprio su CLIL LOTE, cioè andando oltre l'inglese, no? Quindi Language Other Than English, quindi cercando proprio di mettere in circolo proprio il plurilinguismo. E questo noi lo vediamo per esempio nei nostri licei linguistici, dove abbiamo appunto più lingue e più discipline. Quindi a partire da questo focus sul plurilinguismo, quindi sicuramente non togliamo nulla ovviamente alla didattica delle lingue, ma con il CLIL cerchiamo intanto di aumentare l'esposizione agli stimoli linguistici per i nostri studenti, senza in qualche modo scardinare quello che è l'impianto ovviamente gli organici, l'impianto degli orari, che sappiamo essere sempre molto complicati. Quindi aumentare il numero di ore di didattica delle lingue straniere sarebbe stato ovviamente molto complicato. In questo modo appunto andiamo a dare una cosa in più, ma allo stesso tempo appunto lavoriamo anche sulla disciplina. Ma questo valore aggiunto è anche proprio la possibilità di dare un'autenticità, una significatività all'uso della lingua, che sicuramente lo è anche nella didattica delle lingue, con tutte le, soprattutto con gli approcci, metodi e tecniche didattiche più recenti, che ora i docenti di lingue utilizzano. Siamo nell'era del post metodo, in cui possiamo un po' attingere anche alle tecnologie, ma a tutta una serie di spunti e tecniche didattiche un po' di vario genere. Quindi sicuramente la didattica delle lingue può essere efficace, significativa e autentica, ma con il focus sulla disciplina diamo proprio il valore aggiunto rappresentato dal contenuto, dalle attività laboratoriali. Quindi quando parliamo di STEM, di fisica, di chimica, quindi la possibilità di far lavorare i nostri studenti proprio nel laboratorio, con delle attività che subito hanno un riscontro concreto, quindi classificazione degli strumenti, degli elementi chimici, la procedura del report magari che si deve poi estendere alla fine. Quindi quello che noi chiamiamo il task based learning o project based learning, quindi l'apprendimento per progetti, per compiti e per progetti, che in questo modo hanno proprio un'immediata spendibilità, un'immediata concretezza. tra l'altro c'è una bellissima declinazione, diciamo, della un po' più recente del CLIL, che è il progetto Pluriliteracies for Teaching for Deeper Learning, che è un modello dello European Centre on Modern Languages di Graz, l'istituzione del Consiglio d'Europa, di cui ho l'onore di far parte come membro del consultancy team. E questo modello praticamente è una, diciamo, lettura un po' più estesa, diciamo, una chiave interpretativa più estesa della metodologia CLIL, che tra l'altro si deve anche a una delle madrine del CLIL, la famosa Do Coyle, che immagino insomma tutti conoscano, che è l'autrice delle famose 4C. Lei stessa proprio è con noi in questo diciamo modello, che parte appunto dalle 4C per dare poi, quindi le 4C le ripetiamo velocemente, ma immagino siano note: il contenuto, la cultura, il background culturale, che ovviamente fa da sfondo ad ogni attività che portiamo avanti, communication, quindi l'aspetto comunicativo, ovviamente linguistico, delle interazioni in lingua straniera, e la cognition, le abilità cognitive, proprio perché noi attraverso il CLIL, appunto lavorando per compiti, per progetti, assegniamo ai nostri studenti dei task, dei compiti che ovviamente attivano il pensiero critico, ma anche tutte le varie, tutta la gamma delle abilità del pensiero, delle abilità cognitive, della famosa tassonomia di Bloom. Quindi diciamo che secondo questo modello appunto delle pluriliteracies, andando al di là delle 4C, noi miriamo a sviluppare appunto tutta l'ampia gamma di literacy dei nostri studenti del XXI secolo, guidandoli a percepire, a osservare la realtà dal punto di vista del matematico, del fisico, dello scienziato, dello storico. Quindi è proprio un cambio di prospettiva, la possibilità di essere realmente, diciamo, autentici, no? Negli scenari, diciamo, di apprendimento che un po' riprendono ovviamente anche l'action oriented approach del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, il volume complementare del 2020, dove proprio c'è questo forte accento sull'utente, sull'apprendente delle lingue come un agente sociale, come un social agent che appunto segue questo approccio orientato all'azione, che è un approccio proprio concreto di fare delle cose con la lingua. E quindi scenari, sicuramente le discipline, quelle diciamo STEM, che sono appunto molto laboratoriali, ma anche quelle umanistiche, che danno proprio la possibilità di parlare, di comunicare, eccetera, sicuramente sono degli ambienti privilegiati. E su questo mi sento di fare un ultimo riferimento sempre in termini di potenzialità del CLIL e delle pluriliteracies, di questo modello appunto più recente. Sicuramente è il focus su quella che viene definita la subject specific literacy, cioè gli aspetti della lingua specifica di quella disciplina, perché sicuramente tutti noi insomma sappiamo che la lingua della storia sarà diversa dalla lingua della matematica, questo lo è nella L1, nella L2 e così via. Quindi questo focus, questa riflessione sugli aspetti che ovviamente poi copre tutta la gamma della meta riflessione, della competenza metalinguistica, è sicuramente importante, perché consente quel passaggio dalle competenze che il famoso linguista Cummings chiama BICS, cioè le Basic Interpersonal Communication Skills, le abilità diciamo di base che noi utilizziamo per comunicare nei domini quotidiani, informali, con gli amici, in famiglia, alle competenze invece CALP, Cognitive Academic Language Proficiency, che è la competenza di linguistica un po' più elevata, di taglio accademico, non perché sia necessariamente universitario, ma perché ovviamente perché richiede un registro, uno stile più elevati, perché nel momento in cui parliamo di storia, di chimica, di fisica, ovviamente non sarà la stessa cosa che fare una telefonata, accordarsi con un amico per uscire la sera. Quindi ovviamente questa competenza metalinguistica dei nostri studenti è fondamentale, capire proprio come utilizzare la lingua nei diversi domini, nei diversi contesti, e quindi diciamo far finta anche di essere dei chimici, dei filosofi o dei matematici, laddove appunto il CLIL è proprio strumento di comunicazione e anche di vita.
Mi sembra anche qui che ci sono di nuovo tante cose molto interessanti che mi auguro che i docenti e le docenti italiane come dire, assimilino e che stimolino il loro desiderio di diventare magari dei docenti clean. Infatti, prima di passare la palla su questo anche a Luisa, volevo soltanto fare una piccola, fra virgolette, integrazione in base alla mia esperienza nella scuola europea. La scuola europea non nel senso delle scuole che stanno in Europa, ma la scuola europea come istituzione dell'Unione Europea, che ho avuto il piacere per alcuni anni di coordinare qui a Tallinn in Estonia, dove abitualmente vivo. Nella scuola europea dall'inizio degli anni 90 la lingua 2, la principale lingua straniera, quindi non la lingua madre, viene introdotta come lingua in cui fare altre materie già a livello di scuola primaria. Quindi l'esperienza è che dalla terza primaria, oggi è questa, adesso non so se nella normativa di 35 anni fa fosse così, ma oggi in terza elementare, in terza primaria si inizia a fare una materia che normalmente viene chiamata studi europei e significa scoprire le culture dei vari altri paesi dell'Unione Europea, non nella propria lingua appunto, ma nella seconda lingua, che può essere l'inglese o il francese o il tedesco. Nelle scuole europee è limitato purtroppo solo a queste tre. Solo queste tre possono essere lingue due, lingue veicolari e lingue CLIL, a cui si aggiunge nella scuola secondaria l'insegnamento dell'etica, che avviene normalmente in una seconda lingua, e poi negli ultimi anni, negli ultimi quattro anni, a questo si aggiunge l'insegnamento della storia e della geografia. Anche questo mi sembra un dato interessante. Per certi versi un po' in controtendenza, nel senso che praticamente non c'è quasi nulla di STEM. Sì, la geografia ha delle componenti scientifiche, ma è piuttosto sul versante umanistico che si utilizza il CLIL nella scuola europea. Luisa, in modo anche da stimolare la nostra conversazione con Letizia, quali problemi vedi tu come docente che in Italia applica il CLIL, e in base alla tua esperienza cosa ritieni che possa essere fatto per migliorare le cose? Perché non sono molti i docenti che purtroppo oggi come oggi ancora sono docenti CLIL. Cosa ne pensi?
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie davvero a Letizia Cinganotto per essere con noi oggi pomeriggio. Allora, un aspetto secondo me molto importante è quello della formazione, cioè io ho frequentato il corso metodologico, è necessario avere delle competenze di livello C1, ma è soprattutto importante continuare a utilizzare la lingua nella quale si insegna, quindi se si fa lingua inglese è importantissimo poter conversare, avere stimoli e soprattutto studiare la propria disciplina in questa lingua per poterla insegnare in modo efficace. Nel mio caso la disciplina è diritto in lingua inglese, quindi oltre alle STEM discipline più di tipo letterario ci aggiungerei anche l'economia, le relazioni internazionali, il diritto, anche nell'ambito di una prospettiva di tipo globale, quindi di cittadinanza globale. Molto interessante il tema delle competenze di tipo CALP, quindi linguaggi, microlingue, linguaggi di tipo specifico. Uno dei problemi che io riscontro è quella proprio da parte degli studenti di utilizzare la lingua senza preoccupazione per gli aspetti grammaticali, senza preoccupazione di essere quindi giudicati. Cioè, io stessa dico, non sono una madrelingua, non sono laureata in lingue e quindi cerco di coinvolgerli. Non molti, a dire il vero, sono abituati a lavorare in gruppo, a utilizzare metodologie innovative, ad ascoltare magari video, vedere il testo e ascoltare anche una madrelingua che legge, oppure a produrre un testo cooperando tra studenti. Quindi vedo che comunque l'aspetto metodologico va comunque sempre tenuto presente e non è per niente scontato. Un altro aspetto davvero è quello di trovare i docenti disponibili. Nella mia scuola io insegno in lingua inglese in tantissime classi perché non ci sono docenti disponibili a farlo e quindi si tratta, magari utilizzando l'orario del potenziamento, proprio si tratta di valorizzare i docenti che hanno la possibilità magari di rinunciare in parte ad avere solo le proprie classi per andare a fare una compresenza in classi che non sono le proprie e quindi mettere a disposizione questo stile di insegnamento apprendimento come collaborazione proprio nell'ambito dell'istituto.
Sì, mi sembrano ottimi, ottimi spunti quelli che ci hai fornito, anche perché diciamo che il Ministero, allora, intanto già nelle linee transitorie, nelle norme transitorie, auspicava, no, la collaborazione nell'ambito del team CLID, quindi diciamo la collaborazione tra docenti di lingua, docenti di disciplina, e ovviamente poi auspicava anche, incoraggiava anche tutte altre eventuali forme di collaborazione con altri docenti, altre diciamo, risorse, quindi per esempio anche con il potenziamento, eccetera. Quindi, diciamo, che la possibilità di attivare anche percorsi extracurricolari, eccetera, quindi è comunque, no, tutto, come dire, aiuta in questo senso. Mi piaceva anche molto fare diciamo, la citazione che hai fatto a proposito del diritto, perché praticamente sicuramente con il diritto, per esempio, possiamo fare anche tutto un discorso legato all'educazione civica. Possiamo fare l'educazione civica, sappiamo, insomma, ormai è obbligatoria, quindi diciamo che ben si presta proprio, come dire, civics in inglese, ma anche in altre lingue, la possibilità di lavorare diciamo, su un percorso anche trasversale, interdisciplinare, come è appunto poi anche, no, nelle sue, diciamo, caratteristiche epistemologiche, proprio l'educazione civica, in modo da, attraverso il filo, diciamo, rosso della lingua straniera, coinvolgere appunto più discipline sui temi dell'Agenda 2030, piuttosto della cittadinanza digitale, della Costituzione, insomma, i tre pilastri, dell'educazione civica. Quindi questo sicuramente mi sembra, un'ottima, diciamo, opportunità, oltre al fatto che, come sappiamo, nei licei la scelta, e quindi qui a proposito mi ricollego al discorso che faceva Riccardo su STEM e Humanities, allora nei licei praticamente c'è, diciamo, la libertà di scelta della disciplina, che può essere ovviamente un po' a discrezione spesso del dirigente scolastico con gli organi collegiali, ma ovviamente, no, tenendo in considerazione tutta una serie di elementi che possono essere ovviamente la preparazione dei docenti, insomma, ovviamente tutta una serie di variabili, e quindi poi la scelta viene di conseguenza. Mentre, come sappiamo, negli istituti tecnici la scelta è obbligata, nel senso che la disciplina CLIL è la disciplina di indirizzo, quindi la meccatronica piuttosto che la chimica, la meccanica, eccetera. Quindi su questo, diciamo, ci sono dei paletti proprio normativi ben precisi. Nei licei, ben venga anche la possibilità appunto di spaziare tra il diritto, tra le STEM, Humanities, insomma, va benissimo, anche perché diciamo che ogni disciplina ha no, le sue specificità, appunto, dicevamo, la sua subject specific literacy, quindi, come dire, no, la possibilità anche di declinare, di dare, no, degli strumenti anche diversi. Poi con le tecnologie ormai riusciamo veramente a fare tantissimo un po' in tutte le materie, cioè riusciamo a trovare degli spunti, no, dei materiali anche che non siano ovviamente, come dire, fatti ad hoc per la nostra classe, perché è difficile trovare, no, la risorsa che possa essere proprio precisa, pensata precisamente per i nostri ragazzi, ma possiamo ovviamente noi adattarli, didattizzarli, per contestualizzare, quindi partire da no, un input che possa essere un video piuttosto che un TED, piuttosto che, no, altri materiali che troviamo in rete, e fare poi da lì costruire, no, il nostro percorso, che ovviamente deve essere esclusivamente pensato per i nostri studenti, e soprattutto, insomma, deve poi rendere loro, no, partecipi, come dicevamo, e quindi anche la possibilità, ecco, di tantissimi docenti utilizzano i vari Kahoot piuttosto che Mentimeter, insomma, questi strumenti che abbiamo tutti noi usato durante la pandemia, ma che sono sicuramente un bellissimo valore aggiunto per il CLIL, anche in presenza, anche con la LIM, no? Condividere, lanciare un sondaggio, lanciare un Kahoot, eccetera, sono sicuramente momenti, no, anche di gamification, che in qualche modo danno quella spinta in più, che spesso, no, quella leva che facilita, oltre, diciamo, al divertimento, alla gamification, insomma, al momento un po' più, diciamo, di gioco, però ovviamente sono il veicolo, insomma, privilegiato anche per l'apprendimento.
Benissimo, allora sull'argomento tecnologia magari in futuro proveremo a ricatturare Letizia, anche perché fra l'altro io e Letizia ci siamo conosciuti proprio perché la conferenza dei rettori universitari italiani ha organizzato delle giornate sulla formazione futura dei docenti, e io sul versante tecnologia e Letizia sul versante CLIN siamo stati coinvolti. Mi interessava solo un'ultima piccola domanda, che magari è una grossa provocazione, non è solo una piccola domanda. Allora, il fatto fondamentale è che oggi come oggi, per essere docente CLIL, bisogna avere un livello C1 nella lingua. Non è facile in Italia pensare a, cioè non si trovano molti docenti che abbiano questo livello di competenza linguistica, quindi credo che da un lato, chiaro che in futuro con l'introduzione di queste tecniche aumenterà il numero degli italiani che hanno una competenza linguistica elevata, ma come possiamo fare oggi per aiutare davvero i docenti a migliorare la loro competenza linguistica? Bisogna già operare a livello di formazione iniziale, quindi nei famosi crediti che si stanno definendo della futura formazione dei docenti, o quali altre vie intravedi o, come dire, si può pensare di progettare?
Sì, allora sicuramente adesso siamo anche un po' in attesa di tutta la nuova, insomma, il decreto che era stato comunque, diciamo, approvato rispetto appunto alla formazione iniziale, in servizio, eccetera, quindi c'è sicuramente anche questo versante, ma diciamo che il consiglio che mi sento un po' di dare al di là di quello che poi comunque il quadro normativo è la preparazione, diciamo, verso la certificazione linguistica anche un po' autonoma. Praticamente ormai, no, sappiamo che comunque per al di là del CLIL, per un docente no, conoscere almeno l'inglese in teoria, no, dalle ultime raccomandazioni a tutti i nostri studenti, a tutti i nostri, insomma, i ragazzi raccomandano l'apprendimento almeno due lingue oltre la lingua, diciamo, di provenienza. Ma comunque gli strumenti, diciamo, dell'inglese, no? Parliamo di plurilinguismo ovviamente, però già almeno l'inglese, no, padroneggiarlo diventa veramente fondamentale anche solo per, no, navigare in rete. Lo sappiamo che, insomma, tutti questi strumenti io quando li propongo sempre dico: ma perché sono tutti in inglese? Sono tutti in inglese, questo, come dire, la maggior parte delle impostazioni non è colpa mia, è così, e quindi diciamo che, come dire, è proprio questa, no, dovrebbe essere un po' una spinta al di là del CLIL. Ma quindi diciamo che i nuovi percorsi anche che saranno attivati adesso in base appunto a quest'ultimo decreto di giugno ovviamente prevedono tutta quanta l'articolazione, no, dei CFU, cioè per quanto riguarda il percorso metodologico, ma la parte linguistica ci sono tante opportunità per un docente di seguire i corsi o tutti i vari PON che ci sono stati, e so che moltissimi docenti l'hanno fatto, cioè proprio seguire, no, dei corsi presso la scuola, le scuole polo, le scuole oppure di ambito, oppure fare dei corsi di mobilità anche, no, con Erasmus all'estero, cioè gli strumenti sono veramente tanti, e quindi diciamo questo il consiglio è quello di procedere un po' in maniera autonoma, ma anche proprio attraverso un po' appunto le risorse digitali, il Netflix che permette, insomma, no, di comunque di giocare sulle lingue eccetera, ma anche le opportunità formative della scuola o delle varie reti o degli ambiti, e poi quindi diciamo conseguire la certificazione che ovviamente deve essere riconosciuta da uno degli enti, deve essere rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e praticamente questo diciamo questa certificazione è un po', no, la condizione sine qua non per poter poi avere, no, l'etichetta, diciamo così, di CLIL completa. E su questo, tra l'altro, frequentando il corso CLIL metodologico anche in passato c'era una certa flessibilità, nel senso che i docenti potevano, diciamo così, congelare la parte metodologica nell'attesa poi di conseguire la parte, appunto, la certificazione linguistica, quindi entro un tot triennio praticamente avrebbero potuto comunque, no, congelare fino alla formalizzazione del tutto.
Allora, fra l'altro io aggiungerei una piccola cosa, un piccolo suggerimento ai nostri colleghi insegnanti: l'imparare a un certo livello l'inglese o una lingua straniera, quindi diciamo il livello C1, perché sotto del C1 è difficile che questo possa avvenire, poi consente anche poi di poter fare esperienze all'estero come docenti, cosa che arricchisce enormemente il nostro bagaglio pedagogico. Io questo l'ho vissuto molto negli anni, personalmente il fatto di avere l'inglese e di averlo a un certo livello mi ha consentito tranquillamente di poter insegnare in qualunque paese.
Sì, questo è fantastico, le opportunità proprio, allora, a partire dalla mobilità che si può fare, esatto, che si può fare con, diciamo, le mobilità brevi di Erasmus, di Twinning, eccetera, fino ad arrivare ai concorsi del personale scolastico all'estero. Noi abbiamo curato, io ho curato proprio, tutta una serie di proprio interventi formativi nel personale scolastico nelle scuole italiane e nelle università, come lettori università italiane all'estero. Quindi c'è tutto un mondo, no, che si apre e che dà delle opportunità più o meno lunghe. Le scuole internazionali abbiamo anche in Italia, ovviamente. Quindi è sicuramente una bella dimensione che è, no, arricchente a livello culturale, personale, professionale, e veramente apre tantissime porte e tante opportunità che poi ovviamente hanno, no, una ricaduta immediata proprio nella didattica, perché poi diventa, no, tutto più, assume tutto un respiro diverso, no? L'internazionalizzazione in qualche modo è già, no, quello che viene definito il growth mindset, no? Quindi l'apertura mentale, gli orizzonti che comunque, no, come dire, poi andiamo a diciamo trasmettere automaticamente ai nostri studenti, e quindi è veramente una, diciamo, uno scenario, un respiro diverso, insomma.
Benissimo, Letizia, a me sembra che, come dire, abbiamo fatto una chiacchierata che è molto arricchente per tutti coloro che ci hanno ascoltati. Io vorrei ringraziarti di cuore per questo tempo che ci hai dedicato. Luisa, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, e poi possiamo concludere.
No, mi piace molto questa idea della mentalità aperta, credo che sia una caratteristica fondamentale per il futuro della scuola italiana, per, non solo per noi docenti, ma soprattutto per i nostri studenti e le nostre studentesse. Quindi grazie davvero anche per questo stimolo che abbiamo ricevuto, oltre agli altri. Buongiorno e a risentirci a tutte e a tutti.
Grazie a voi, grazie per l'invito e arrivederci a tutti e a tutte. Grazie.